facciamo sostanzialmente è vendere whisky. Cerchiamo di farlo chiaramente nel modo migliore possibile e cercando di dare più informazioni possibili perché crediamo che sia la chiave per capire esattamente quello che stasera berremo nei nostri bicchieri. Più avete conoscenza di quello che state bevendo, più avrete consapevolezza di quello che il vostro palato andrà a degustare. Detto questo, siamo tutti maggiorenni, quindi io sono tranquillo da questo punto di vista. C'è qualcuno che è la prima volta in una degustazione di whisky? Un pochino. Molti. Ok, va bene. Non preoccupatevi, succede a tutti. Da qualche parte bisogna iniziare. Va bene. Visto che ci sono molte persone che non hanno mai fatto una degustazione di whisky e probabilmente le stesse persone non conoscono come viene fatto il whisky, faccio un breve cappello, vi spiego in maniera abbastanza generica e veloce come viene fatto il whisky, poi passiamo alla degustazione. Ok? Allora, inizia tutto da qui. Il whisky, per fare il whisky. È un prodotto così complesso in realtà, e lo andremo a degustare, ma per farlo è semplicissimo. I prodotti che vengono utilizzati per fare i whisky, gli ingredienti per fare i whisky sono tre: un cereale, ok? Nel caso del whisky scozzese solo malto, quindi orzo. Nei whisky americani o in altri tipi di whisky si può usare il mais, il segale, qualsiasi cereale va bene, ok? Ma nel whisky scozzese, quello che andremo ad assaggiare stasera, c'è solo orzo. Il secondo ingrediente è il lievito, che serve per far fermentare gli zuccheri e farli diventare alcol. E l'ultimo ingrediente è l'acqua. C'è bisogno in ogni distilleria di abbondante acqua in tutte le fasi di preparazione del whisky, perché altrimenti non funziona nulla. Non c'è altro. Nella produzione di whisky ci sono tre ingredienti. Quello che berrete voi stasera avrà sapori e aromi diversi. Ma gli ingredienti utilizzati per farlo sono solo tre. Ok? Ogni distilleria chiaramente ha dei metodi diversi, ma sostanzialmente la procedura è la stessa. Tutti i prodotti che andremo ad assaggiare stasera provengono da distillerie diverse, quattro distillerie scozzesi diverse. Quindi sono distillerie diverse, il metodo di produzione sarà lo stesso, ma quello che ne uscirà fuori sarà completamente diverso. In Scozia ci sono oltre 100 distillerie attive. Ognuna, nonostante il processo sia lo stesso, riesce a tirar fuori un prodotto diverso. E questa è proprio la bellezza di questo distillato, anche perché ci sono distillerie che hanno oltre 200 anni di attività e quindi capite che in 200 anni uno impara a fare il whisky. Ci sono sei passaggi per la produzione del whisky: la germinazione, il maltaggio, il mashing, la fermentazione, la distillazione e infine la maturazione. La germinazione, che cosa si fa? Si va a raccogliere l'orzo. Ok? Si porta in distilleria o in appositi locali e si inumidisce fino a fargli arrivare un po' di umidità e si lascia lì per farlo germinare. La germinazione dell'orzo, avete presente i chicchi d'orzo, no? Vediamo se ce l'ho. Ve lo faccio vedere. Ce l'ho sicuramente qualche cosa. Eccola qua. Questo è l'orzo. Ok? Quindi sono tutti chicchi.
Però vado a toccare, io non vedo. No, vero.
Non ho capito.
Ce l'hanno,
Perdonami.
ah, ce l'ha sullo schermo, no, pensavo che ce
Ah, no, ce l'ho sullo schermo, perdonami. Non ce l'ho. Non ce l'ho la prossima volta te lo
scusate.
porto.
Va bene.
Perché ne dovrei avere un po' a casa, me lo
No,
sono
ce l'ha.
dimenticato, perdonami. Dunque, la germinazione funziona così. Quando dal chicco iniziano ad uscire le varie radici, ok, quindi praticamente il lamido all'interno del chicco fora il chicco, cominciano ad uscire le varie radici. Che cosa succede? Succede che il lamido in quel momento sta iniziando una trasformazione e praticamente il chicco sta andando a mangiare l'amido per trasformarlo in cose da mangiare, in alimento, okay? Per far crescere la piantina. È in quel momento che la distilleria interviene e va a maltare l'orzo, quindi la seconda parte, cioè il maltaggio, per fare in modo che l'amido, che adesso è pronto per essere utilizzato, rimanga all'interno del chicco e la maturazione della radice non continui. Perché? Perché l'amido è fondamentale poi per essere trasformato in zucchero e successivamente dall'essere trasformato in zucchero in alcol. Quindi serve avere il chicco alla massima maturazione con il massimo contenuto di amido, perché più amido ho, più zucchero faccio, più zucchero ho, più alcol faccio. Cosa si fa nel maltaggio? Praticamente si mette i chicchi in un pavimento forato, ok? E sotto c'è del calore, c'è un forno. In Scozia viene chiamato kiln. Si mette sotto il carbone, si mette sotto quello che chiaramente si vuole mettere per far un fuoco, e il calore sale all'interno di questo forno e va praticamente a scaldare, ad essiccare questo l'orzo, e fa in modo di andare a abbattere le radici. Ok? Quindi vengono essiccate le radici e il chicco d'orzo. In questo modo l'orzo finisce di crescere, ok? Le piantine all'interno, la radice non va più, non cresce più, e quindi rimane l'amido. Quindi si blocca in questo modo la maturazione dell'orzo. Il passo successivo è quello di andare a togliere quell'amido e a trasformarlo in zucchero. Per fare questo si passa al mashing e alla fermentazione. Che cosa succede? Nel mashing si prende l'orzo, ok, che è stato maltato, e si mette all'interno dei tini di acciaio, vediamo se ce l'ho qua. No, non ce l'ho. Va bene, sono dei tini di rame, ok? Li potete vedere qua. Si chiama mesh tun, è questo coso fatto a cono, ok? Rovesciato. Che cosa ci va là dentro? Ci va l'orzo, che abbiamo appena maltato, con acqua. Acqua a almeno 80 gradi inizialmente, 72 gradi. Ok, che cosa fa l'acqua? L'acqua penetra all'interno del chicco di orzo e riesce praticamente con il calore a trasformare l'amido in zucchero e quindi a portarselo via. Per andare a tirar fuori questo liquido, ok, zuccherino, perché chiaramente è pieno di zucchero, sotto al mesh tun c'è un pavimento con dei fori, quindi si apre quel pavimento e il liquido scende sotto. Ok? Gli scozzesi sono un po' i genovesi, no? del Regno Unito, no? Cercano di prendere e di non buttare via niente. Ok? Quindi finché nell'orzo posso estrarre zucchero, io continuerò a farlo. Quindi normalmente questa parte di mettere acqua calda all'interno del mesh tun per far uscire il liquido zuccherino non viene fatta una volta, ma viene fatta almeno 3 volte, aumentando la gradazione dell'acqua calda che viene messa dentro. In questo modo gli scozzesi sono sicuri che tutta la parte zuccherina che serve poi per la parte di distillazione e di fermentazione sia stata presa e messa da parte. Il liquido, che si chiama a questo punto wort, viene messo in dei tini di legno, che sono questi qua. Sono dei washback, vengono chiamati washback. Possono essere dei tini di legno, normalmente parliamo di legno degli Stati Uniti, dell'Oregon, rovere dell'Oregon, oppure in tini di acciaio. Hanno differenti chiaramente qualità gli uni e gli altri, non vi sto a spiegare perché magari ci arriveremo in una prossima puntata. Vi basti sapere che in questi tini praticamente arriva il mosto zuccherino, e questi tini sono abbastanza alti, stiamo parlando di almeno 10-12 metri di altezza, ok? Quindi sono dei tini molto molto capienti. Arriva il wort là dentro e ci viene messo il lievito. Chimicamente la reazione del lievito che fermenta all'interno di un tino che contiene zucchero fa in modo che lo zucchero all'interno del tino diventi alcol. Praticamente è un po' la procedura che viene utilizzata per fare la birra. Infatti, una volta terminata la fermentazione, che dura in media dalle 48 alle 72 ore, ma tenete conto che ogni distilleria poi fa il suo, e anche questo che riesce a cambiare poi anche il sapore del whisky, alcune distillerie lo possono tenere anche quasi 5 giorni o una settimana in fermentazione. Ok? Quindi diciamo che normalmente però dura dalle 48 alle 72 ore questa fermentazione. Alla fine noi avremo una sorta di birra, molti in gergo la chiamano proprio beer, quella che esce fuori, ok? Che è una gradazione molto bassa, stiamo parlando di 4-6 gradi, ok? Ma sostanzialmente è molto simile alla birra, leggermente frizzante, quindi esattamente quello che ci si aspetterebbe da una birra. Bene, il contenuto di questa birra, ok, di 4-5 gradi, viene a questo punto, deve essere distillata, perché dobbiamo passare dai 4 gradi, ok, 6 gradi, ai 70 gradi, perché il whisky, quando esce dalla doppia distillazione, da 4 gradi è passato a 70. Ok? Come fa a farlo? Lo fa attraverso gli alambicchi. Gli alambicchi sono questi qua. Poi ci arriviamo alla torba. Vediamo, ce l'ho sicuramente qualche foto con degli alambicchi. Eccoli qua. Questi a sinistra e a destra anche sono degli alambicchi che gli scozzesi utilizzano per la distillazione. Non solo gli scozzesi, anche gli irlandesi, i giapponesi utilizzano degli alambicchi molto molto simili. Sono completamente in rame, ok? Perché hanno scoperto negli anni, circa 300 anni che si fa il whisky, che il rame è lo strumento, il materiale perfetto per andare a distillare il whisky, perché il rame, le componenti chimiche del rame, riescono a catturare alcuni degli aromi del whisky che non sono buoni, ok? Quindi il rame purifica. Che cosa succede? Viene messa la birra alla base dell'alambicco, ok? E si accende l'alambicco, quindi si porta calore all'interno dell'alambicco. Ci sono delle serpentine all'interno dell'alambicco dove passa il vapore, quindi sul fondo dell'alambicco ci sono serpentine, sempre il rame, dove passa il vapore. Il vapore scalda l'alambicco e l'alcol inizia ad evaporare. L'alcol evapora prima dell'acqua. L'acqua evapora, come sapete, intorno ai 100 gradi, l'alcol intorno agli 80. Quindi si tende a scaldare l'alambicco e a tenerlo sempre intorno agli 80 gradi. In questo modo abbiamo l'evaporazione solo dell'alcol. L'alcol sale, i vapori dell'alcol salgono all'interno dell'alambicco e alcuni si attaccano alle pareti dell'alambicco e rimangono lì, si solidificano, ritornano ad essere molecole di acqua e di alcol e riscendono di nuovo per essere ridistillate nuovamente. Altri invece salgono sopra, ok? Vedete, c'è una colonna, no? E poi arriva sopra. Sopra l'alambicco, sostanzialmente, il vapore arriva in un'altra serpentina o condensatore. Che cosa succede? Succede che lì l'alcol trova invece i vapori di alcol, trovano praticamente invece una serpentina sempre di rame all'interno di un contenitore dove c'è acqua fredda. Quindi raffreddando i vapori di alcol condensano ed escono. Questa è una prima parte, perché quando esce l'alcol la prima volta, dalla prima distillazione, siamo intorno ai 20 gradi, dobbiamo arrivare a 70. Cosa fanno allora gli scozzesi? Per farlo arrivare a 70, sostanzialmente fanno un'altra distillazione. Quindi lo mettono in un altro alambicco. Si chiama doppia distillazione discontinua. Questo perché si usano due diversi alambicchi. Sul primo si fa la prima distillazione, esce a 20 gradi, si prende sul secondo, si fa la seconda distillazione e si esce a 70 gradi. Molto, molto semplice. I due alambicchi si chiamano il primo spirit still, il secondo wash still. Normalmente lo spirit still è più grande perché c'è più quantità, il wash still distilla quello che è arrivato dal primo e quindi chiaramente è più piccolo. Bene, passiamo alla seconda distillazione. Quindi prendiamo i 18-20 gradi che sono usciti dalla prima e li passiamo alla seconda distillazione, al secondo alambicco. Facciamo partire sempre il calore sulla serpentina, l'alcol evapora esattamente come prima e esce dalla serpentina. Ora, il problema è che questo alcol che esce non è tutto buono. La prima parte di alcol che esce è molto acquosa, l'ultima invece ha degli esteri indesiderati e molto probabilmente contiene anche etanolo. Ok? Che sapete tutti, l'etanolo non è molto buono da bere. Per cui che cosa fanno gli scozzesi? Fanno un taglio, quindi tagliano le varie parti del distillato. Quindi la prima parte che arriva, quella che esce pochi minuti dopo l'inizio della distillazione, che si chiama testa, viene tagliata e viene messa da parte perché quella è la parte più pericolosa. Ok? Quindi la prima cosa che arriva è l'etanolo sostanzialmente. Viene messo da parte e viene messo in un recipiente. La seconda parte invece è quella che interessa agli scozzesi, il cuore, ok? La parte buona, quella che deve essere messa in botte. E quindi da un certo minuto in poi, che dipende a seconda di distilleria a distilleria, si prendono quella parte e la mettono in un contenitore che contiene solo quello che andrà in botte. L'ultima parte invece, quella più acquosa, che viene chiamata coda, viene messa insieme alla prima parte, alla testa. Ok? Quindi abbiamo separato il cuore dalla testa e dalla coda. Il cuore sostanzialmente è quello che andrà in botte. La testa e la coda invece, sono scozzesi, non scartiamo mai niente, ok? Non va buttata, ma viene messa all'interno del secondo alambicco per la prossima distillazione. Quindi nella seguente distillazione, quindi quando arriverà il nuovo batch, che avremo fatto tutta la parte di fermentazione, eccetera, eccetera, arriverà il nuovo batch, una parte, tutta la coda e la testa della vecchia, andrà messa nel secondo alambicco insieme alla nuova parte e si rifarà la distillazione e si taglierà di nuovo testa e coda. Fatto questo, sostanzialmente il distillatore non deve fare, tra virgolette, nient'altro se non prendere il prodotto, quello che è distillato, il cuore, e metterlo in botte. Il whisky scozzese, come minimo, per essere chiamato whisky, ok? Secondo chiaramente il regolamento della Scotch Whisky Association, deve invecchiare almeno 3 anni in botte. Tu lo prendi, lo metti lì, per 3 anni rimane là. Se 3 anni e un giorno, ok? Se lo metti a 3 anni esatti o a 2 anni e 354 giorni, non lo puoi chiamare whisky. Lo puoi chiamare come vuoi tu, distillato di cereali, quello che vuoi tu, ma non whisky, ok? Sicuramente non scotch whisky. Quindi questo è quello che viene fuori. Quello che beremo stasera è inizialmente un whisky abbastanza giovane, il primo che vi abbiamo messo in degustazione, ma poi subito dopo passeremo da un whisky giovane a un whisky invecchiato 18 anni. Ok? Quindi capite che quello ha passato 18 anni in botte, nessuno l'ha toccato. È stato lì, si è riposato tranquillamente per 18 anni, dopodiché hanno preso la botte e l'hanno messa nel nostro bicchiere sostanzialmente. Va bene, questo è in poche parole la produzione del whisky. Andiamo al nostro primo distillato. Allora, come vi ho anticipato, siamo in Scozia. In questo caso siamo nella regione dello Speyside, della Scozia, un po' come il DOC, no? Il DOCG è divisa in varie regioni di produzione. C'è la zona di produzione delle Highland, dove assaggeremo qualche whisky stasera. C'è la zona di produzione dell'isola di Islay, una piccola isola di circa 400 chilometri quadrati, dove all'interno ci sono 10 distillerie attive, ok? Ed è famosa per fare dei whisky turbati, affumicati. Poi c'è la regione di Campbelltown, dove attualmente sono attive 3 distillerie. C'è le Lowlands, in basso, e c'è la zona di produzione dello Speyside, che è una delle più piccole, la seconda più piccola dopo quella di Islay, anzi la terza dopo, no, la seconda dopo Islay, che però contiene circa 70 distillerie. La zona dello Speyside è quella che va da Elgin, che si trova circa qua, eccola qua, Elgin, da questa parte qui, fino a Dufftown, che chiamano la capitale dello Speyside, e va poi verso la costa est della Scozia. Tutto quello che c'è intorno sono le Highland, ok? Quindi se trovate un whisky, come in questo caso, dello Speyside, il Deluane, viene da quella parte di Scozia lì. Magari un giorno parleremo anche del perché nello Speyside ci sono già 70 distillerie, mentre in tutto il resto della Scozia ne potete contare una quarantina, ma insomma chiaramente poi lo vedremo magari in un secondo punto. Quello che ci interessa oggi è che andiamo a fare visita alla distilleria di Deluane. Ora, io ve l'ho annunciata Deluane, in molti la chiamano Deluane, in altri Deluane. Ok, non è inglese, signori. Nella maggior parte delle distillerie scozzesi il nome è gaelico. Ne troveremo altre stasera, quindi l'esatta pronuncia del nome della distilleria io credo che non la sappiano neanche in distilleria in questo momento. Quindi chiamiamola Deluane. si trova a Charlestown in Aberlour ed è stata fondata nel 1852, quindi a circa 160 anni, 170, 171 a dire la verità, ok? Quindi non è proprio giovanissima. Fu fondata da un commerciante, William Mackenzie, e fu costruita sulle rive del fiume Spey. Il fiume Spey è il fiume più importante in Scozia per quanto riguarda le distillerie. La maggior parte delle distillerie non Speyside prendono acqua dal fiume Spey per quasi tutta la produzione. Okay, quindi trovare una distilleria nello Speyside che è stata costruita sulle rive del fiume Spey, basta che vi fate due passi sulle rive del fiume Spey e cominciate a contare le distillerie, che sono chiaramente tutte lì, o nei vari affluenti. Okay. Nel 1884, va bene, viene ricostruita. Avete mai visto una foto di una distilleria di Scozia? Vediamo se ce l'ho qua. Eccolo qua. Avete mai visto questo, il tetto a pagoda di una distilleria di Scozia? Sembra quasi un tetto di un edificio cinese-giapponese, ok? Per questo è chiamato a pagoda, no? Cioè, quei tetti un po' spioventi che risalgono un pochino verso i lati, no? Quadrati. Ok, questo è sostanzialmente il condotto di scarico del kiln, cioè del forno che viene utilizzato per scaldare l'orzo, per maltare l'orzo. Questa forma così particolare è stata chiaramente un'invenzione di un architetto, Charles Doig, ed è una costante di tutte, okay, le distillerie fondate tra l'inizio del 1800 e la fine del 1800. Okay? Tutte le distillerie in quegli anni, quindi stiamo parlando di 100 anni, hanno tutte il tetto a pagoda, perché era il modo migliore per far maltare per far uscire i fumi il calore del maltaggio. Perché? Perché chiaramente, come potete vedere, costruito così, tenete presente che la Scozia è un paese dove in 15 minuti avete tutte le stagioni possibili, no? C'è la pioggia, poi esce il sole, poi arriva la neve e poi c'è vento. Ok, questa è la Scozia. Ve lo dico per esperienza personale dopo diversi viaggi fatti, ok? Mi è capitato di vedere qualsiasi cosa. Questo tipo di tetto riesce a non far entrare l'acqua e a non far entrare il vento, ma a far uscire chiaramente i fumi. Okay? Invenzione di circa 150 anni fa, che ancora oggi viene utilizzata in molte distillerie della Scozia. Questo per dirvi anche quanto le distillerie siano ancora ancorate al loro concetto di classicità, di come si faceva il whisky 200 anni fa. D'altronde gli scozzesi dicono sempre: sì, ok, ma noi l'abbiamo sempre fatto così, perché cambiare? No? Giusto. Bene, torniamo alla nostra distilleria di Duluain e andiamo a parlare di quello che abbiamo nel bicchiere. Allora, questo è un whisky abbastanza giovane, è un imbottigliamento fatto da un imbottigliatore indipendente che si chiama Murray McDavid. Chi è Murray McDavid? Intanto andiamo ad annusarlo, io ve lo spiego mentre andiamo a assaggiare, perché abbiamo perso anche troppo tempo, direi. Ok, quindi andiamo a mettere il nostro naso e le nostre labbra su un bicchiere. Allora, come si fa a degustare per chi è la prima volta? Potete far girare il bicchiere come si fa per il vino, ok? Quindi lo fate roteare. Non andate a mettere subito il naso sul bicchiere, ok? Perché i fumi di alcol che state agitando vi andranno ad anestetizzare le narici, esattamente. Quindi fatelo circolare, aspettate un secondo o due e poi andate a mettere il naso. Avvicinatelo pian piano il naso, perché stiamo parlando di alcol, la gradazione è alta. Quindi anche in questo caso, per evitare di anestetizzare le narici, lo andiamo ad avvicinare piano piano per sentire pian piano quali sono gli aromi che ci vengono fuori, ok? Allora, tenete presente, io ho scritto delle cose qua, panato finale, naso, eccetera, eccetera. Se siete alla prima degustazione e non riuscite a capire quello che sentite, tranquilli, ok? È tutto regolare, è capitato a tutti così, c'è da fare solo molta esperienza. Come si fa esperienza? Dovete bere whisky. No, non si può fare altrimenti, ok? Quindi l'unico modo è questo, cioè bisogna chiaramente abituare il palato e le narici alla gradazione. Stiamo parlando del whisky, non può uscire a meno di 40 gradi, ok? Quindi non può essere imbottigliato a meno di 40 gradi. Qua stiamo a 44,5 se non vado errato, sì, 44,5. Quindi cominciamo abbastanza bassi, saliremo, quindi preparatevi. Quindi a 44,5 non può essere meno di 40 gradi, quindi stiamo bevendo chiaramente quello che viene chiamato un superalcolico. Ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno il nostro fisico, ok, di essere allenato, un po' come uno sport. Allora, che cosa mi... Allora, tenete presente questo. Nelle degustazioni di whisky, a differenza del vino, e anche questo che a me fa impazzire per quanto riguarda il mondo del whisky, è che le note di degustazione che voi sentirete, non devono essere esattamente quelle del whisky, ok? Non esistono delle note univoche, a meno che il whisky sia torbato, affumicato o meno, ok, quello fino a lì penso che ci arriveremo tutti. Se voi fate un'annusata di questo e un'annusata dell'ultimo, capirete che la differenza è sostanziale, ok? Però, a parte questo, le note di degustazione di un whisky sono quello che l'odore che state sentendo, il sapore che andremo a sentire, vi ricorda la vostra testa, ok? Se voi andrete a leggere delle note di degustazione dello stesso whisky fatte da persone diverse, non troverete mai gli stessi aromi e gli stessi sapori inseriti, perché ognuno ha dentro, ha nei suoi ricordi di percettivi qualche cosa di diverso e quindi sentirà degli aromi diversi. Chiaramente ci sono degli aromi che guidano, no? La botte che viene utilizzata per fare questo whisky è una botte ex bourbon. Il whisky scozzese non si fa mai con le botti nuove, ok? Quello lo fanno gli americani. Botti nuove ci mettono il loro whisky. Gli scozzesi non lo fanno mai, perché utilizzare il distillato che esce dagli alambicchi scozzesi è molto delicato, o irlandesi anche la stessa cosa. È molto delicato, e andarlo a mettere in botti nuove mai usate significa andare a rovinare, cioè andare a dare troppo imprinting del legno sul whisky. Si sentirà troppo legno, e quindi non lo fanno. Loro utilizzano, chiaramente, sono scozzesi, acquistano botti già usate, costano meno. E quindi gli americani che utilizzano botti nuove e poi le buttano, perché non le possono riutilizzare per fare il bourbon o il rye, li comprano gli scozzesi e ci mettono dentro il loro distillato. Perché per disciplinare americano, per voi, se vuoi fare il bourbon, devi utilizzare per forza botti vergini nuove. Ogni volta botti nuove, altrimenti non lo puoi chiamare bourbon. Quindi utilizzano botti già utilizzate. E chiaramente l'impatto del bourbon che dà, la prima cosa che il bourbon dà, sono una nota di dolcezza, di frutta e di vaniglia. Ok? Riuscite a sentire delle note di frutta o di vaniglia all'interno del distillato? Le sentite? No? Sì? Frutta? Che tipo di frutta? Cerca di... Frutta secca? Frutta gialla? Frutta secca no, bene. Arancia. C'è una parte molto agrumata. Ok, limone, arancia. Ci sono degli agrumi, decisamente, al naso. C'è una parte però anche dolce, no? Che si sente sotto, no? C'è una parte dolce, che magari forse è più miele che vaniglia, no? Mela, sicuramente. La parte di frutta è mela e pera, ok? E poi c'è una parte di dolcezza di miele. Andiamo a sentire al palato, perché abbiamo anche annusato abbastanza, direi. Se ne mette un po', chiaramente, si beve appena appena. Si fa andare sul palato. Ora, io al palato lo sento molto più vanigliato. Non so voi, però la vaniglia, soprattutto adesso che lascio andare, viene fuori. C'è una dolcezza, proprio il baccello, la bacca di vaniglia che esce fuori. Non è molto lungo il finale, nel senso che poi va piano piano a scemare, ma questo ci sta, è un whisky abbastanza giovane e normalmente i whisky giovani sono abbastanza vivaci al naso e al palato, ma poi chiaramente nel finale un pochino te lo perdi. C'è anche un po' di dolcezza, magari di caramello. Un po' di caramello, anche questo è una cosa che viene data dalla botte. Tenete presente che il 70% degli aromi e dei sapori che voi trovate all'interno del whisky che state bevendo è impartito dalla botte. Quindi è il legno che modifica. Allora, il legno fa due cose sostanzialmente. Aggiunge e toglie. Aggiunge quello che c'è dentro al legno, ok? Stiamo parlando di lignina, e la lignina, quando viene carbonizzata o tostata, che sono due procedimenti diversi, la carbonizzazione la fanno gli americani, praticamente la lignina si trasforma in vaniglia, in vanillina e in zuccheri. Quindi la dolcezza che sentite è data dalla botte, è data dalla vaniglia della botte, dalla lignina. L'alcol riesce a penetrare all'interno del legno e a sciogliere questi composti che poi vi ritrovate all'interno di quello che state bevendo. E poi toglie, perché ci sono degli aromi, solforosi principalmente, all'interno del whisky, che il legno invece cattura. Quindi il legno toglie e il legno dà. Un'altra cosa che fanno le botti in legno, che ne andremo a parlare magari successivamente, perché io direi che stiamo parlando già tanto, passiamo alla prossima, così ve lo spiego anche nei 18 anni, visto che invecchia 18 anni, che è il prossimo whisky che andremo a bere, è la parte di maturazione e angel share, la quota degli angeli. Ok? Rimaniamo in clima dello Speyside, in territorio dello Speyside. Ci spostiamo leggermente più a ovest e atterriamo alla distilleria di Tamdhu. Non è gaelico questa volta, quindi Tamdhu è Tamdhu. Ok? È inglese, questa volta ci hanno graziato e hanno deciso di chiamarlo in modo più consono al posto dove si trovano. Allora, sì. Allora, i nomi delle distillerie, nessuno a nome delle distillerie prende nome dai cognomi di chi l'ha fondata. La maggior parte dei nomi delle distillerie è La maggior parte dei nomi delle distillerie viene data dalla zona nel nome della zona. Ah, okay. Ok. Per esempio, c'è la distilleria di Tobermory, che è sull'isola del Mull ed è nella cittadina di Tobermory. Quindi si chiama Tobermory. Poi c'è quella di Oban, che sta nella cittadina di Oban e si chiama Oban. Poi c'è, per esempio, Glenfiddich. Ok? Glenfiddich è un nome gaelico che significa la Valle dei Cervi. Quella valle lì, dove c'è la distilleria, è chiamata la Valle dei Cervi, quindi Glenfiddich. Quindi questi sono, la maggior parte dei nomi di distillerie sono fatti in questo modo qua. Grazie. Ok, prego. Fondata nel 1897, quindi stiamo parlando comunque di un'altra distilleria di un centinaio di anni, più di un centinaio di anni, chiaramente, 130, 140 rotti, cioè quasi 140. William Grant l'ha fondata, anche lui aveva fondato già precedentemente una distilleria. La particolarità di questa distilleria che vi volevo far assaggiare stasera è che questa è chiaramente la nota della distilleria. Vedete queste immagini con il sole, la valle bellissima. Ok, questo è culo. Okay. Sono riusciti a trovare quei 3 o 4 ore durante tutto l'anno dove c'era il sole e sono riusciti a fare questa bellissima immagine della distilleria, ok? Eccola qua, ci sono delle botti che chiaramente riposano all'esterno, questi sono gli alambicchi che abbiamo visto prima, e questo è il Tamdhu. Ok, andiamo a prendere il nostro secondo bicchiere. Allora, per il nostro secondo bicchiere in realtà non saliamo tantissimo per quanto riguarda la gradazione, passiamo da 44 gradi a 5 a 49, quindi abbiamo messo leggermente più più gradazione. Quello che in realtà vi voglio dire è che questo whisky, come vi anticipavo, ha passato 18 anni in botte. Ok. Quindi l'hanno messo là 18 anni e poi si sono accorti che c'avevano invecchiato 18 anni un whisky e l'hanno imbottigliato. No, non è così in realtà. Chiaramente hanno pensato già nel momento, nella maggior parte dei casi, quando si mettono dei whisky ad invecchiare in botte, già hanno in mente, già la distilleria ha in mente quanto quel whisky deve essere invecchiato. Ok?
Sì. Lo sanno già in base all'anno o in generale in base al loro che hanno,
quanto far invecchiare il whisky lo decidono nel momento della distillazione. Sanno che quel distillato lì deve essere invecchiato almeno 18 anni e selezionano delle botti apposite per farlo stare lì almeno 18 anni. Quello che vi volevo dire prima, e cioè l'angel share, la quota degli angeli, è questa: nel momento in cui io metto un whisky, un distillato, perché ancora non si chiama whisky, all'interno della botte, la botte è in legno, ok? Quindi è un materiale ancora, tra virgolette, vivo. La botte respira, ok? Con il calore e con invece il freddo, la botte si apre o si chiude. Non fa uscire, in pochi casi, esce anche un pochino di distillato, ma fa uscire, soprattutto in Scozia, alcol. Una percentuale di alcol durante l'anno evapora all'interno della botte. Normalmente in Scozia, poi chiaramente dipende dalla posizione della distilleria, più a freddo e meno evapora, più è caldo e più evapora, però in media stiamo parlando del 2% di alcol l'anno, che gli scozzesi appunto chiamano la quota degli angeli, perché chiaramente evaporando c'è qualcuno che evidentemente lassù si diverte molto di più ad avere questo alcol che evapora rispetto a noi che purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che rimane. Beh, chi lo sa, probabilmente. Noi questo ci abbiamo, quindi chiaramente...
No, penso che sia una riduzione, no? Cioè, nel senso, se tu lo tieni 18 anni...
Quindi pian piano, sì, 40, questo è 49,1. Poi chiaramente dipende da botte e botte. Ci sono botti che fanno evaporare di più, perché sono più larghe, riescono a far... e altri invece che chiaramente riescono a far evaporare di meno. Diciamo che 49,1 gradi per un 18 anni sono pochi. Questo significa che questo whisky qua è evaporato molto di più di quello che è il normale. Okay? Normalmente sui 18 anni si riesce ad arrivare anche a 50-51 gradi. 49 è leggermente più basso. Okay. Va bene, andiamo comunque a sentire al palato. Anche questo, come il precedente, è stato invecchiato in una botte ex bourbon. Ora, andiamo a sentire la differenza al naso e al palato di quello che vuol dire avere un whisky giovane di 4-5 anni o uno di 18 anni. Sentite come la frutta qua, no? C'è proprio note di frutta gialla matura, no? Io ho messo albicocca. C'è anche una parte al naso un pochino più salata, vi torna?
Sì.
Al naso? Una parte di sale, sapido, vero? Questa parte salata vi fa salivare? A me sì. Cioè, mi fa venire voglia di bere il whisky. Quindi beviamolo.
Ma qual è il momento migliore per tomare un whisky? Dal momento della nascita? Subito o aspettare?
Il momento per bere il whisky è inversamente proporzionale agli anni di invecchiamento del whisky. Più il whisky è invecchiato e più ha bisogno di respirare per riuscire a dare, esatto, per riuscire a dare il suo influsso. Però è anche propedeutico, da un certo punto di vista, iniziare a berlo subito, perché si iniziano a sentire delle note sul whisky inizialmente che poi dopo 10 minuti non si sentono più in favore di altre. Quindi, quello che vi posso dire io è: il whisky apritelo e bevetelo. Siccome è un distillato, no? Non va bevuto alla goccia, chiaro. Quindi lo cominciate a bere, fate passare qualche minuto, no? E poi ne bevete un altro sorso. E andrete a scoprire chiaramente che si è modificato, no? Anche questo, se lo andiamo a sentire adesso al naso, no? Ci sono delle note, io per esempio sento delle note un pochino più floreali, erbacee, che all'inizio non sentivo. La parte salata è quasi scesa. Si sente una nota più erbacea. Sentite anche una parte di cereali? Cerealosa? Quasi come se stiamo masticando, no? Un, che ne so, del riso soffiato o del...
Tipo un
cioccolì. C'è anche una, forse una leggera anche nota di cioccolato bianco al naso, no? Di questo parlatene benissimo con Maurizio. Le bottiglie io le lascio qua, non sono vuote, quindi non c'è nessun problema, sono a vostra completa disposizione. Va bene, com'è andata il secondo? Meglio del primo? Meglio? È tutto molto soggettivo, quindi c'è, io mi aspetto anche a qualcuno a cui è piaciuto meglio il primo, eh. C'è qualcuno a cui è piaciuto meglio di più il primo? No? Sì? Vedi? Vedi? Due, vedi? È soggettivo, no? E per fortuna, no? Con tutte le distillerie che ci sono in Scozia, con tutte le produzioni diverse, a ognuno, no, piace il suo. Va bene. Andiamo avanti e vediamo che a chi è piaciuto più il primo o il secondo, riusciamo a fargli cambiare idea con gli altri due. Anche perché negli altri due andiamo a parlare di cose completamente diverse rispetto a quello che abbiamo bevuto fino adesso. Ok? Bene. Anche questo è un nome gaelico. Ok? Okroisk. Mannaggia i gaelici. Quindi rimaniamo anche qui nello Speyside, siamo un pochino più a nord. E questa è una distilleria, in realtà un pochino più giovane rispetto alle altre. È stata fondata infatti nel 1972. È stata fondata dall'azienda Justin & Brooks, quindi praticamente passiamo dalle distillerie dell'inizio del 1800, fine 1800, che vengono fondate da persone, ok, a distillerie degli anni 70, 1970, che vengono fondate da aziende. Perché in quel momento c'era un grande boom del whisky, di richiesta di whisky, blended soprattutto, e le distillerie avevano il problema di produrre whisky, ok, di produrre single malt. Una differenza molto netta, ok, blended scotch whisky, single malt scotch whisky, ok? Trovate tutti e due sia in negozi che al supermercato. Blended, single malt. Ok, differenze di nomi. Blended, Johnny Walker, conoscete? Vat 69, il whisky maschio senza raschio, eccetera, eccetera.
Sto.
Bravo, esatto, la rifaccio. E Kaolila, Lagavulin, ok? Primi due blended whisky, secondi due single malt. Ok? Qual è la differenza? Nei single malt scotch whisky, la produzione che abbiamo visto fino ad oggi e quello che stiamo assaggiando questa sera è quello, cioè i single malt scotch whisky sono whisky fatti esclusivamente da distillati di malto d'orzo, ok? Fatti con la doppia distillazione discontinua. I blended whisky invece sono formati da due tipologie di whisky diversi, i single malt da una parte, i single grain dall'altra. I single grain sono whisky prodotti con normalmente alambicco a colonna, che non sono questi che abbiamo visto, ma sono gli alambicchi molto più lunghi, in distillazione continua, cioè significa che non si devono formare per ogni batch per ricaricare, ma continuano a mettere dentro prodotto da distillare ed esce il distillato. Certe volte può arrivare anche a 90 gradi. La differenza è questa, cioè che si usa un tipo di alambicco differente, e la differenza è anche che normalmente si usa non il malto d'orzo, l'orzo, ma si può utilizzare anche il frumento. Anzi, si utilizza principalmente il frumento. Qual è il significato? Il significato è che produrre single grain è molto più veloce ed economico di produrre blended whisky, di produrre single malt. E non solo, negli anni 70, ma soprattutto dalla fine del 1800, all'inizio del 1900, i single malt scozzesi non erano così amabili come quelli che abbiamo assaggiato noi stasera, o fino adesso. Erano molto più astringenti, molto più spinti in molte maniere, cioè non erano il massimo dell'equilibrio, ok? E la persona che si è inventato il blended, mettendo a unire single malt e i single grain, ha creato degli aromi, dei whisky più amabili. E questo ha fatto il successo della Scozia. Cioè la Scozia, il successo della Scozia è nei blended whisky. Attualmente, ancora oggi, la produzione è principalmente per i blended whisky in Scozia. E sono quelli che sono venduti di più. Il 70% della produzione, della vendita, il 70% dei whisky venduti in Scozia sono blended. Dalla Scozia esportati, sono blended. Questo ha fatto la fortuna del whisky scozzese. E questa è la differenza tra blended e single malt. Ok. Justin Ian Brooks ha costruito Okroisk inizialmente per fare single malt per il loro blended di casa. Ok, quindi la distilleria è ancora oggi, la distilleria, il 95% della produzione di Okroisk è dedicata ai blended. Ok? J&B, c'è Okroisk dentro. Ok? Uno dei whisky all'interno di single malt all'interno di J&B è Okroisk. Quanti whisky ci sono all'interno di J&B? Nessuno ne ha più pallida idea. Quanti whisky ci posso mettere all'interno per fare un blended whisky? Minimo 2, massimo? Quanti ne vuoi? Anche 100. In quantità come vuoi tu.
Ma in quel caso rimane costante il sapore?
No. Allora, sì. Nel senso che nel creare dei blended whisky, a differenza dei single malt o comunque dei single cask di cui abbiamo bevuto fino ad oggi, si tende a mantenere sempre lo stesso sapore, ok? Perché chiaramente una persona che si è innamorata di quel sapore durante gli anni tende a voler bere sempre qualcosa che ha quel sapore lì. E quindi si tende ad avere quel tipo di sapore. Come si fa? Andando a prendere diverse botti, mettendo insieme diversi whisky che arrivano da diverse distillerie, invecchiati in modo diverso, in diverse quantità, e si va a ricreare sempre la stessa tipologia di prodotto. La qualità non scende. No, dipende solo dal sapore, la qualità non scende. Se tu vai a prendere un Johnny Walker 12 anni, ok? Significa che lì minimo, ok? Minimo tutti i single malt e single grain utilizzati per quel prodotto hanno 12 anni. Minimo. Quando tu metti un numero in etichetta, 12, 24, 36, quello che vuoi, il minimo, tu devi mettere il single malt che hai utilizzato, il single grain, di minima età utilizzato per fare quel blend o quel single malt. Ok? Bene. Andiamo ad annusarci.
Domanda.
Sì.
Prima hai detto sul primo whisky che abbiamo assaggiato,
sì.
Che è di un imbottigliatore indipendente, sì. Che significa che si compra le botti,
sì.
E poi le
esattamente. Che cosa significa? Tutti i whisky che stiamo bevendo questa sera arrivano da imbottigliatori indipendenti. Adesso poi vi spiegherò anche la differenza tra single malt e single cask che arriva da un imbottigliatore indipendente. Che cosa è un imbottigliatore indipendente? L'imbottigliatore indipendente è un tizio, ok, che va in distilleria, ok, ve la romanzo un po', ok? È una persona che va in una distilleria, decide di acquistare delle bottiglie di whisky da una distilleria, va per esempio in Okroisk, prende, acquista quelle botti, se le porta nel suo magazzino, le fa maturare sempre nel suo magazzino in Scozia. Attenzione, le botti non possono uscire dalla Scozia. Le botti con il whisky dentro non possono uscire dalla Scozia. In Scozia l'unica cosa che può uscire è o la botte vuota o il whisky imbottigliato. Non possono uscire botti piene dalla Scozia. Quindi si prende la sua botte, se la compra e se la mette nei suoi magazzini. La fa maturare per quello che lui ritiene il periodo migliore. Nel momento in cui quel whisky ha raggiunto quegli aromi, quei sapori che lui ritiene opportuni, lo imbottiglia.
Domanda stupida, lo assaggiano?
Lo assaggiano, assolutamente sì. Lo assaggiano in diversi momenti durante l'anno, durante gli anni, per andare chiaramente ad arrivare a quegli aromi e quei sapori che hanno in mente. Okay. Spostiamoci al nostro Okroisk. Allora, come avrete avuto modo di vedere, il colore di questo whisky, di questo single malt distillato, è decisamente diverso rispetto agli altri due che abbiamo degustato questa sera. Questo perché, a differenza degli altri due che erano maturati in botti ex bourbon, questo è maturato in botti ex sherry. In ex sherry oloroso, ok? Quindi è un vino fortificato spagnolo. Quindi gli spagnoli ci mettono il vino, ce lo fanno invecchiare il vino, poi una volta che hanno finito spediscono le botti in Scozia e gli scozzesi ci mettono il whisky dentro. E questa è una differenza decisamente notevole, il colore è completamente diverso. Una botte bourbon, una botte sherry, la prima cosa che potete vedere è passa dal giallo, ok, dall'oro, dal giallo pallido, ok, all'ambra, ok, dal rosso al rossiccio ambra, un ambra scuro, ok.
Anche all'odore c'è la ciliegia.
All'odore è completamente diverso, c'è ciliegia, ci sono frutti rossi. C'è una parte anche più secca, no, tannica, che si può sentire su questo distillato, asciuga, no, anche al naso. C'è anche una parte di... si sente anche lo sherry, sì, si sente chiaramente anche nota di sherry. Cioè l'impatto che ha dato la botte qui è evidente. Allora, per questo whisky è stata utilizzata una botte di primo utilizzo, First Fill Ex Sherry. Ok, che significa di primo utilizzo? Sono scozzesi, ve l'ho già detto questa sera, ve lo ripeterò. Non pensate che invecchiano il whisky in una botte che hanno già utilizzato ex bourbon, ex sherry e poi buttano la botte. La botte la riutilizzano, ok? La riutilizzano una volta, due volte, tre volte. Finché la botte è in grado di dare note al whisky, di dare apporto al whisky, la utilizzano. Ok? Sì. Cambia il colore. Qui abbiamo un'ambra molto intenso e ci indica che la botte era molto carica, un primo utilizzo. Gli ha dato molto, molto colore e gli ha dato anche molte note dello sherry, molta frutta secca, molta frutta rossa, frutti rossi, ciliegia, sentivo prima, sì, assolutamente. Più vai avanti invece con gli invecchiamenti, meno avrai del colore, quindi sarà molto meno il colore, ci saranno invece delle note che andranno un pochino più sul cioccolato, ok, a differenza delle note di ciliegia, e chiaramente in quel caso magari il whisky, il single malt, sarà stato fatto invecchiare di più. Normalmente, per non essere ucciso dalla botte di primo utilizzo, i single malt si fanno invecchiare al massimo 12 anni, 15 anni, proprio se hai un whisky molto particolare. Altrimenti, per invecchiamenti più alti, si utilizzano botti che già hanno fatto altri che hanno già contenuto prima whisky, perché chiaramente deve influire di meno e più nel tempo.
Per fare un litro, una domanda posso?
Sì.
Per fare un litro di whisky,
sì.
Ovviamente, quanto orzo serve?
Guarda, non, a memoria mi chiedi una cosa che...
c'è la domanda poi...
Allora, per quanto orzo ci vuole per fare un litro di alcol? È molto variabile, nel senso che chiaramente dipende da quanto amido e quindi quanto zucchero riesce ad ottenere.
Cioè,
esatto. Quindi...
Vabbè, la domanda però era successiva, nel senso,
sì.
Quanto ce ne importano un botto gli scozzesi?
Gli scozzesi hanno... gli scozzesi in Scozia, una cosa che... Perché hanno utilizzato? Perché si è iniziato ad utilizzare l'orzo per distillare whisky? Perché l'orzo è una pianta che cresce benissimo in Scozia. Ok? Quindi hanno molto orzo. Si impegnano ad utilizzare il più possibile orzo in Scozia, non ce la fanno ad utilizzarlo tutto perché la richiesta è molto alta e quindi arriva anche orzo dalla Germania, dalla Repubblica Ceca, quindi chiaramente lo importano, però si impegnano ad utilizzare per la maggior parte dei casi orzo scozzese. Ok, andiamo a sentire che ci dice al palato. Vedi, Google ci ha aiutato. 2,5 kg di orzo. 2,5 kg di orzo. 2,5 kg di orzo per un litro di alcol. Però non ti ha detto a quanti gradi.
Alcol puro.
alcol puro, quindi al 100%, quindi chiaramente noi dobbiamo, le scozzesi fanno al 72, quindi qualche cosa di meno. Che ne dite di questo terzo assaggio? È completamente diverso dagli altri due, no? È una buona persistenza, un'ottima persistenza. Sentite le note vinose che rimangono, la parte molto dolce, cioè lascia proprio la bocca molto dolce e leggermente asciutta. Questo è proprio lo sherry, cioè questa parte tannica, no? Questo asciutto che lascia è chiaramente un indice dell'invecchiamento in sherry. Caramello anche, caramello leggermente salato, no? C'è una parte leggermente sapida, salata, caramello. Ora, esatto, sì, sì. Anche questo fa salivare, eh? Richiama la bevuta del sorso successivo. Vabbè. Avete domande o volete che passiamo al successivo? Vai.
Di solito gli invecchiamenti ci stanno tanti 12 anni, 18, cioè ci stanno delle cifre che vengono utilizzate di più o c'è un 7, 13, 15?
No, allora dipende dalla distilleria. Puoi trovare invecchiamenti di... Normalmente quando vedi il numero in etichetta la maggior parte è dal 10 in su. Ok. Normalmente fai 10, 12, allora hai ragione, 10, 12, 15, 18, normalmente. Sì, però trovi distillerie anche per esempio come Craigellachie, che fa il 13 anni e 17 anni. Qui si distinguono. Gli imbottigliatori indipendenti come vogliono, perché chiaramente loro imbottigliano quando trovano, quando per loro è pronto, quindi può avere 9 anni, 8, 11, 15, qualsiasi cosa. Ok? Va bene. Next one, adesso vi cambio di nuovo tutte le, completamente le carte in tavola, perché questa volta andiamo nelle Highland, quindi lasciamo la distilleria dello Speyside, andiamo in Ardmore Distillery, si trova più giù, più a sud dello Speyside, sostanzialmente qua sotto c'è Edimburgo, qua c'è Glasgow, questo è Ardmore. Distilleria fondata nel 1898, quindi anche qui siamo una distilleria decisamente vecchiotta. Anche questo, in questo caso, fine degli anni 1898. Anche in questo caso la distilleria è stata fondata, in questo caso da un magnate del whisky, che è Adam Teachers. Il blend Teachers, qualcuno di voi l'ha mai sentito? Teachers blend. Ok, è uno dei blend più famosi, più scozzesi più famosi, almeno nei primi anni del 1900. Dal 1850 al 1950 è stato il blended whisky scozzese più venduto al mondo. E il signor Teachers, che ha dato il nome al suo blend, in questo caso diversamente dalla distilleria, aveva bisogno di single malt per il suo blend e ha bisogno di single malt torbato, affumicato, okay? Perché i blend lavoravano molto bene, erano molto apprezzati se avevano anche un pochino di note di affumicato all'interno del distillato, del mash bill, se si sentiva un pochino di affumicato. Ora, a quei tempi le distillerie sull'isola di Ayla che producevano, allora, le distillerie che producevano distillato torbato a quei tempi erano solo quelle sull'isola di Ayla, ok? E in quel momento erano 7 le distillerie sull'isola di Ayla che producevano whisky torbato. Chiaramente non avevano la produzione di qualche milione di litri all'anno che fanno oggi, ma il whisky prodotto single malt su una distilleria media dell'isola di Ayla alla fine del 1800 era di 200.000 litri l'anno, ok? Quelli riuscivano a fare, quelli c'erano, chi si è visto si è visto. La produzione invece di blended whisky era in esplosione, perché i blended whisky avevano cominciato ad essere apprezzati e molto sul mercato americano. non c'era ancora il proibizionismo, che arriverà nel 1920.
Ma sono di qualità un po' inferiori.
Cosa? I blended whisky non sono di qualità. Allora, sostanzialmente c'è un grain whisky e quindi in teoria potrebbero avere una qualità minore. Però ci sono molti blended whisky che sono migliori di single malt, ok? Perché quando tu vai a fare un blended whisky dove ci metti dentro anche single grain, ma che sono invecchiati almeno 30 anni, capisci che bere un whisky, un single malt a 12 anni, chiaramente è un pochino diverso. Però chiaramente i blended whisky era il sapore, no? Era quello che prima era conosciuto come il sapore del single malt e quello che era il sapore del blended whisky. Era una cosa completamente nuova, no? E incontrava esattamente i gusti delle persone dalla fine del 1800. Quindi era per quello che è esploso in maniera incredibile, soprattutto negli Stati Uniti. Quindi Teachers si è trovato ad un problema. Le distillerie di Isla che fanno whisky torbato non me ne danno più, perché non ce le hanno, lo danno ad altri. Io che faccio? Mi creo una mia distilleria che fa whisky torbato. Ardmore è la prima distilleria, ed è tutt'oggi rimasta così, nelle Highland, che produce esclusivamente whisky torbato. Solo ed esclusivamente torbato. Ardmore non fa altro tipo di whisky. A differenza delle altre distillerie delle Highland, che invece fanno principalmente whisky non torbato, però fanno anche una produzione, alcune, di whisky torbato. Ardmore è nata come whisky torbato e fa solo, negli anni, ha continuato per 100+ anni a fare solo whisky torbato. Prego.
Poi ci capisce.
La torba? Il torbato? Ci arriviamo. È qui che vi volevo. Allora, il whisky torbato viene fatto così. Vi ricordate quando vi parlavo di andare a maltare l'orzo, no? Quindi farlo sostanzialmente riscaldare, asciugare all'interno di forni che si chiamano kiln. Bene, in Scozia, che è la patria del vento, dell'acqua e della pioggia, è anche una nota torbiera. Cioè, in molti posti della Scozia dove dimori c'è torba. Che cos'è la torba? Avete presente il carbone? Molto simile. Sono praticamente vegetali, ok? Piante, foglie, eccetera, eccetera, che sono morte. Sopra c'è andata una acqua, ok? Quindi sostanzialmente si è tolto l'ossigeno, l'acqua piano piano ha compresso negli anni, ok? E ha creato questa cosa qua. Questa è torba. È una parte di terreno molto simile al carbone, quindi la compressione dell'acqua e delle altre cose che piano piano si vanno ad accumulare fanno modo di andare a comprimere il terreno e avere la torba. La Scozia non è un posto molto pieno di alberi, quindi negli anni passati, nel 1700, 1600, 1500, in Scozia non si bruciava la legna nel fuoco, ok? Ma si bruciava la torba. La torba viene estratta dal terreno, viene fatta asciugare al sole poco durante l'estate, però si asciuga, e quando è secca si mette nel camino. Che cosa fa? Brucia? Sì. Fa tanto calore? No. Ne fa poco. Fa tanto fumo? Tantissimo. Tanto fumo. Il fumo è molto pungente ed è quello che sentite al naso su questo ultimo distillato. Ok? Quindi praticamente che succede? Quando io devo fare essiccare l'orzo, nel forno, anziché metterci il carbone o metterci la legna, eccetera, eccetera, ci metto la torba. Il fumo della torba fa sostanzialmente, questo è il kiln, è il forno dove vado a mettere la torba, e questo è il fumo completo che invade l'orzo che sta inessiccando. Quindi praticamente se voi entrate là dentro, trovate una coltre di fumo, ok? Fate due passi e quando uscite per una settimana l'odore della torba vi è rimasto addosso, non lo togliete più. Ok? Perché oltre ad essere a fare molto fumo, crea un odore molto pungente che si attacca a tutto. Ok? Io sono tornato una volta dalla Scozia, ero stato in distilleria e avevo fatto una visita alla distilleria di Beaumont. Ero entrato un attimo, mi ero affacciato un attimo con il maglione in una situazione di questo genere. Ho fatto il grosso errore di prendere quel maglione e di rimetterlo nell'armadio. L'ho preso 6 mesi dopo e è uscita una nota di torba dal mio armadio che ho dovuto rilavare tutto, però va bene. Sono gli errori che i giovani fanno nel momento in cui vanno per le prime volte in distillerie in Scozia. Purtroppo sono errori che fanno in molti, però succede anche questo. Quindi è un odore che si impregna, si attacca addosso e chiaramente si attacca anche all'orzo, ai chicchi d'orzo. Quindi pensate che i chicchi d'orzo prendono la torba, la affumicatura qua, poi vengono messi a bagno con un'acqua di 80 gradi, tre volte, vengono presi, messi ancora di nuovo quello che esce, quindi il liquido, viene messo con il lievito, viene fatto ad alcol, viene distillato due volte e noi abbiamo ancora l'odore del fumo sul bicchiere.
Rimane
per tutti i passaggi. Chiaramente più invecchia, questo è molto alto, non ve lo volevo dire, per non rovinarvi la sorpresa, però qui stiamo parlando di quasi 60 gradi o forse anche più. Vediamo un attimo, adesso non mi ricordo, 60,3 gradi, sì, mi ricordavo bene. È un 12 anni di invecchiamento.
Però con la torba si dovrebbe sentire di meno.
Allora, la torba, ci sono chiaramente quando tu vai a torbare, ok, quindi vai a affumicare, ci sono vari livelli di torba che tu puoi dare. Ok, a seconda di quanto tempo tu usi la torba all'interno del forno, quindi quanto tempo l'orzo sta con questo fumo di torba, tu aumenti o diminuisci la quantità di torba che poi sentirai sul bicchiere. Armor utilizza un livello di torba media, ok? Quindi per qualche ora il whisky, cioè l'orzo, sta all'interno di queste ore. C'è chi in Scozia, soprattutto nell'isola di Islay, dove sono famosi per il whisky torbato, utilizza un livello di torba molto più alta, il che significa che fa stare l'orzo molto di più sulla torba. Come si misura la torba? Si misura in ppm, pit per million, torba, pit, ok? E si parte da zero, quindi torba zero, ok? Fino ad arrivare a 300, ok? 400. Il livello più basso della torba è da 1, ok? A 19, livello basso. Livello medio da 20 a 39 ppm. Da 40 in su comincia a essere un livello molto alto di torba. Questo è a 20 ppm, quindi è un livello medio di torba, di torbatura. No, okay. E già si sente al naso. È un medio livello di torba. Andiamo ad assaggiarlo? 60 gradi, sentite al naso? No. No. Andiamo ad assaggiarlo, sentiamo se lo sentiamo al palato. È decisamente un po' salato. C'è una buona contrapposizione tra il dolce della botte e il salato. Forse anche un pochino balsamico. La torba forse si sente adesso più al palato che al naso. Rimane anche, è molto lunga. Sentite la coda di affumicato, di fumo che rimane in bocca. Pensate ad andare là dentro quando affumicano. Allora, l'ultima cosa che vi voglio spiegare. Abbiamo parlato di differenza tra blended whisky e single malt, ok? Vi voglio spiegare l'ultima differenza, che è questa. La differenza tra blended whisky, single malt e single cask. Single cask, che sono gli ultimi tre che abbiamo bevuto questa sera. Sono tutte e tre single cask. Qual è la differenza? Nel fare i single malt si utilizzano tutti, chiaramente, distillati di solo malto della stessa distilleria, ma si uniscono tra loro, ok? Il Kaolila 12 anni o il Lagavulin 16 anni che state bevendo, che bevete e che trovate ovunque, ok, sono fatti da centinaia di botti invecchiate minimo 16 anni, tutte distillate in Lagavulin, che poi vengono messe insieme per creare quel sapore unico di Lagavulin e di Kaolila. Questo perché ogni anno, per ogni batch, quel sapore deve rimanere lo stesso. Cioè, una persona abituata a bere Lagavulin 12 o Lagavulin 16 o Kaolila 12 vuole bere sempre quel sapore. Quindi è chiaro che il whisky deve mantenere quel sapore. Il problema sono le botti. Cioè, se voi distillate lo stesso giorno, quindi la stessa cosa che avete distillata, la mettete in botte, lo stesso giorno, la tirate fuori, nella stessa posizione nella distilleria, nel magazzino della distilleria, e la tirate fuori dopo 12 anni, il sapore che escono, le note che escono dall'uno e dall'altro sono differenti, perché il legno impartisce note diverse, perché il legno, come ho detto prima, è ancora vivo, quindi può evaporare di più l'alcol, può evaporare di meno, può dare più contenuto del legno, magari è più poroso il legno o meno poroso, e quindi dà o rilascia di meno. Quindi quello che andate a tirar fuori dopo 12 anni, nonostante sia la stessa distillazione, nonostante sia invecchiato allo stesso tempo e nonostante sia nella stessa posizione, è diverso. Quindi, per fare un single malt, la Cavoule e un Caolila, si utilizzano più botti per fare lo stesso sapore. Gli imbottigliatori indipendenti se ne fregano. Non gli interessa fare lo stesso sapore negli ultimi anni. Gli imbottigliatori indipendenti vanno sull'unicità, sulla cosa unica. Questa è la botte, ok? Questa è la botte di Armor 12 anni. È stato distillato il 10 dicembre del 2009. È stato invecchiato 12 anni. Ne ho fatte 219 bottiglie, perché ho aperto la botte e ci ho fatto 219 bottiglie. Finite queste, è finito. Non ce n'è più. Sono, alcuni le numerano, alcuni no, però normalmente sì. Ha un valore chiaramente maggiore, stai bevendo qualcosa di unico. Non, poi un'altra cosa che è differente è che il Lagavulin 12, il Lagavulin 16 o il Caolila 12 sono a 43 o 46 gradi. Ok? Che cosa significa 43 o 46 gradi? Non è la botte che ti dà 43 o 46 gradi, è che prima di metterlo in bottiglia aggiungono acqua per portare la gradazione a 43, 46 gradi o 40. Sotto i 40 non possono scendere, però possono fare come vogliono. Gli imbottigliatori indipendenti, nella maggior parte dei casi, aprono la botte, versano il contenuto nella bottiglia, quella è la gradazione, se ti piace lo bevi così. Le botti, allora, le botti normalmente durano, ci fanno, dipende molto da quanto appunto la botte dà, però normalmente almeno due, cioè, almeno due, e anche dipende chiaramente da quanto tempo ce le tieni. Quindi parti da un minimo di due utilizzi fino a quattro utilizzi. Ok? Però chiaramente sono scozzesi e si sono inventati un altro metodo, soprattutto con le botti di vino, ex vino, ok? Ed è esattamente il caso di questo Armor che stiamo bevendo adesso. Si sono inventati un altro metodo, che è questo, che si chiama STR. Questo Armor è stato invecchiato in una barrique STR, STR barrique. Significa, STR sta per Shaved, Toasted and Recharred. Praticamente che hanno fatto? Hanno utilizzato una botte di vino, l'hanno presa, l'hanno raschiata tutta, di 3-5 mm dentro, gli hanno tolto tutto, dopodiché l'hanno ritostata, quindi l'hanno messa a calore, ok? E l'hanno ricarbonizzata, quindi fiamma viva e... Esatto, all'interno della botte c'è tutto il nero perché si è ricarbonizzata, quindi hanno... E questa parte qui si sono accorti gli scozzesi che dà nuova vita al whisky, gli dà anche colore, perché questo chiaramente, come vedete, è più scuro degli altri due, e non dà tutte quelle note non piacevoli in alcune volte del vino che dà al distillato, però comunque dà tutta la parte di lignina, di aromi di vaniglia e zuccherini che normalmente sono presenti all'interno della quercia. Ok? Allora, normalmente il whisky, quando lo mettono in botte, gli imbottigliatori indipendenti dipende molto. Allora, se ne parlavamo 10 anni fa, ti avrei detto tutti gli imbottigliatori indipendenti mettono quello in botte, lo lasciano lì e lo tirano fuori quando è pronto. Ok? Se me lo chiedi oggi ti dico no, perché si è scoperto, e un po' è anche di moda, che fare degli affinamenti, finish, ok, in botti diverse, aggiunge profondità al distillato, quelle di porto, eccetera, eccetera. Quindi puoi trovare dei whisky che hanno fatto 10 anni in bourbon, ok? E poi hanno fatto 6 mesi di affinamento in botti ex Porto, ex Madeira, ex Soju giapponese, ex Sake, ex trovi anche vini italiani, trovi anche in Sassicaia, in Amarone, per esempio. Quindi è una pratica che sta venendo utilizzata sempre di più, lo fanno anche alcuni imbottigliatori indipendenti. Giusto o sbagliato? No, nel senso che dipende chiaramente dal gusto che tu vuoi dare al prodotto, dipende dal grado di complessità, perché chiaramente facendolo invecchiare in una botte diversa, aggiungi anche una parte di quell'altra botte, quindi aumenti in complessità. Ci sono i puristi e ci sono cioè, a chi piace avere delle cose leggermente diverse. Quindi
l'imbottigliatore indipendente è come, diciamo, tra virgolette, il nostro contadino che si fa il vino da solo.
L'imbottigliatore indipendente è quasi come il nostro contadino che si fa il vino da solo.
Non possono fare il whisky perché hanno bisogno dell'alambicco,
sì,
di una serie di cose, e quindi diciamo, saltano quelle passate. Però tutti il resto
sì, beh, diciamo che è un po' diverso, nel senso che il contadino produce proprio, no? L'imbottigliatore non fa produzione, quindi è leggermente diversa la cosa, però sì, in generale diciamo che forse il prodotto che esce dall'imbottigliatore indipendente è più identificativo della distilleria rispetto a quello che produce la distilleria, perché stai andando sulla singola botte e stai andando su un grado pieno, quindi non c'è aggiunta d'acqua, non ci sono altre botte che hanno quindi è più indicativo di quello che è la produzione singola di una distilleria rispetto a quello che trovi. Quindi questo mi sento di dirti più che... Va bene, io ho finito. Se avete altre domande, sono qua. Io spero che vi sia piaciuto... Che vi siano piaciuto... Ah, no, aspetta, prima di chiudere, io vi voglio chiedere quale vi è piaciuto di più, però.
Secondo,
l'ultimo. Il terzo, l'ultimo, il secondo. Ok, quindi a chi piaceva il primo avete cambiato idea? Vi ho fatto cambiare idea? Sì? Il terzo.
Il terzo perché c'era lo sherry, no?
Quarto.
L'amaretto di Saronno.
Primo e terzo. Primo e terzo.
Ma dove altro si fa il whisky? Dove si fa? In Italia si fa il whisky?
In Italia si fa il whisky. Cioè, la prima distilleria italiana di whisky era Puni, sta a Glorenza. Ma negli ultimi anni anche Poli ha iniziato a fare whisky, quello della grappa, e anche un'altra distilleria, adesso non mi ricordo il nome, però c'è.
Bisogna seguire un protocollo,
stare almeno 3 anni dentro.
Anche in Europa deve stare almeno 3 anni prima di chiamarlo whisky, però non ci sono, a livello italiano, a parte questo, non ci sono altre regole. Diciamo che il disciplinare più complesso e completo è quello scozzese, ok? Quello è quello più completo, che ti dice in che botti lo puoi far invecchiare, quanto tempo deve invecchiare, in che modo deve essere prodotto, che tipo di alambicchi deve utilizzare, a che grado deve uscire. Esatto, quello è quello più completo. Gli altri, negli altri stati, chiaramente lasciano un pochino più.
L'ultima domanda, ma tu ci mangi?
Io?
Ci mangi il whisky?
Per forza, io faccio solo quello. Ah, ci mangio.
No, che ci mangi bene.
Guarda, li ho provati in abbinamento con il cibo. È molto complicato.
Lo so, io c'ho un amico che è appassionato del whisky, perché lo so, io, a me piacciono i rum. Mm-hmm. Cioè lui c'è abbina, è arrivato a fare delle, insomma, degustazioni, dopo alla fine lui ha bevuto
delle carni.
No, no, anche pesce.
No, ci abbini anche pesce, ci abbini salmone. Beh, col whisky affumicato, torbato, ci abbini molto bene ostriche e salmone. Però lì ci sono già diversi pensieri, no? Diverse vie. C'è chi va sul, ok, il salmone affumicato, ci mettono whisky affumicato. C'è chi come... ciao, grazie a voi, buon proseguimento. C'è chi come, per esempio, Martin Huet, che è una francese trapiantata sull'isola di Ayla, che invece durante un incontro che ho avuto il piacere di avere per fortuna, per amici condivisi, lei dice no, io penso, preferisco andare in contrapposizione. Lei ha scritto anche diversi libri sugli abbinamenti tra il cibo e il whisky, e quindi lei preferisce andare in contrapposizione. Sono gusti, è molto soggettivo chiaramente, però sì, si fa. Io devo dirti è molto difficile per me, perché devi andare ad assaggiare il piatto e devi andare ad assaggiare il whisky.
Sono due sapori.
Esatto, e poi capire quello che si abbina meglio. Quindi cerchi di andare, quindi chiaramente sai che la botte sherry ti dà quegli aromi lì, e quindi magari lo abbini, magari un dolce al cioccolato, no?
Ma ti deconcentra, non è un vino, cioè non ti potrebbe,
esatto,
un po' deconcentrare troppo.
Devi essere attento, perché poi quando vai a berlo la gradazione è molto alta. E quindi devi stare molto attento. L'ho fatto anche in Italia, non so se conosci, a Ostiense c'era Glass, Ok, e abbiamo fatto lì una serata di degustazione dove abbiamo abbinato piatti dello chef a whisky che abbiamo portato. Però siamo andati lì giorni prima, abbiamo provato i piatti dello chef, avevamo dei whisky.
Io parlavo di cose che fai a casa.
A casa lo abbini al cioccolato. Al cioccolato, il whisky torbato, il whisky in sherry al cioccolato, il whisky torbato al salmone affumicato. No, il whisky è troppo forte, sinceramente.
Tipo vino. Diego, scusa, due domande. Allora, la prima, quelli in assoluto, insomma, per gli esperti, quelli più buoni quali sono?
A seconda del gusto. No, è tutto soggettivo. Quello che ti piace a te.
Quelli che noi l'altra volta abbiamo assaggiato, che erano quelli giapponesi che dicevano che erano...
Noi abbiamo assaggiato di tutto, nel senso che abbiamo assaggiato giapponesi, abbiamo assaggiato scozzesi, irlandesi. Quindi è chiaro che...
Non si può dire...
Non si può, cioè, lì vai tutto a gusto, cioè quello che piace più a te.
Mentre invece whisky e rum, una degustazione, possono andare d'accordo in una degustazione?
Sì, perché no? Non l'ho mai fatta, sinceramente, però... Però si può sicuramente si può pensare, siccome no.
Invece come ordine di grandezza di prezzo?
Allora, di singole bottiglie andiamo dai 35-38 euro, che è quello che abbiamo bevuto per primo, ai 170 del secondo, 80 del terzo e 140 dell'ultimo. Il secondo è quello più costoso. Perché il secondo è più costoso? Perché vi siete bevuto, a parte 18 anni, quindi invecchiato di più, ma è una piccola rarità, non ne ho parlato durante la degustazione, viene oggi il Tamdu, 18 anni, come la distilleria fa il whisky normale, quindi lo trovate il 12 anni, il 15 anni, eccetera, eccetera, ma un single cask, quindi una botte privata, da sola così di Tamdu non ce n'è. In tutti gli imbottigliatori indipendenti, stiamo parlando di diverse decine, non hanno un imbottigliamento di Tamdu. Perché la distilleria ne ha vendute molte, molte poche, qualche anno fa, circa una ventina di anni fa, 18 anni in questo caso, e poi non le ha più vendute. Alcune botti le hanno già fatte, e questa invece l'hanno imbottigliata l'anno scorso. E quindi, infatti, la serie si chiama Rare Find, proprio perché in questa serie, con queste bottiglie qua, ci sono degli imbottigliamenti molto rari, che è difficilissimo da trovare in altri contesti. Sì. Ah, io non colleziono niente, io ho tutto aperto a casa. Io non riesco a collezionare, se è whisky non riesco a collezionare niente.
Il whisky a differenza del vino si può collezionare.
Ci sono delle bottiglie di whisky Macallan degli anni 70 che oggi valgono qualche decina di migliaia di euro. 10.000, 15.000 euro. Le botti dipende. Le botti particolari dipende da. Sì, chiaramente sì. Costano molto. Dipende chiaramente anche dagli anni di invecchiamento. Se tu compri una botte che ha 3 anni o 2 anni che ancora non puoi chiamare whisky, la paghi un tot. Se ne compri una che ha 15 anni, la paghi chiaramente. Ha un costo diverso, quindi molti imbottigliatori indipendenti chiaramente comprano delle botti un pochino più giovani e poi fanno fare anni nel magazzino, è un investimento chiaramente, tu compri oggi a 5 e poi tenti di rivendere domani probabilmente a 12, è un investimento, ti deve dire bene che il mercato non è crollato e che tu non hai problemi a far star lì 5, 6, 7 anni o 18 il whisky prima di venderlo. Sì, no, c'hanno tutti i magazzini, i magazzini sono tutti chiusi, tutti all'interno. Vedete se c'ho qualche foto, forse ce l'ho piccola, qualche foto di qualche magazzino. Eccola qua. I magazzini sono così. In realtà poi in Scozia ci sono diversi magazzini, ci sono quelli che loro chiamano Dunnage, che sono i magazzini più tradizionali, che sono fatti in pietra. Pietra è spessa così e normalmente il terreno è fatto in terra, ok? in molti casi c'è anche la torba sotto al pavimento. E questo è proprio un damage. Sono molto bassi, vedete? Con le travi in legno, quindi i muri di pietra, travi in legno, sono abbastanza bassi. Al massimo ci metti due botti, una sopra l'altra, al massimo tre arrivano. Ma più di quelle non ci metti. Sono quelli più tradizionali. Lì chiaramente l'escursione termica è molto bassa, perché riescono a mantenere bene durante sia l'estate che l'inverno una temperatura abbastanza costante, e quindi è il modo migliore di invecchiare. Però ci sono altri tipi di magazzini, i rack per esempio in Scozia sono invece dei magazzini molto più grandi e molto più alti, dove sostanzialmente i muri non sono più in pietra ma sono in cemento, e inizi poi a mettere, poi impilare anche 10 botti una sopra l'altra. Però le botti, quello che vedi fuori, sostanzialmente usano le botti che sono già state usate o che sono appena arrivate per farle asciugare. Quindi quando ci sono giorni di bel tempo le lasciano fuori per farle asciugare, o perché magari le hanno appena usate, quindi le hanno pulite e quindi le lasciano fuori per asciugare. Però se devi invecchiare, devi invecchiare all'interno. Va bene, altro? Io spero che la serata sia stata di vostro gradimento. Magari ne facciamo un'altra. Potrebbe anche essere rum e whisky, certo.
Insieme con la pizza mangiamo anche un po' di cioccolato.
Va bene, va benissimo. Sì, sì.
Grazie.
Dopo?
Sì, sì.